Buongiorno e ben ritrovati ad un nuovo appuntamento con Teleragione. Per tutta la settimana sostituirò Francesco all'orario delle 11. Come molti di voi sapranno, è impegnato nella campagna elettorale, non lo invidio per nulla. L'ho fatta l'anno scorso ed è una roba massacrante, ma lui è un cyborg, a me ci è voluto un mese per ripigliarmi. E quindi Controcanto non andrà in onda, non andrà in onda, andrà in onda invece Teleragione all'orario delle 11. E niente, purtroppo non sarà un appuntamento ironico come gli appuntamenti di Francesco. Noi saremo più concentrati sui fatti, ma almeno a questo giro non vi manderò la colazione di traverso, visto che spero che voi tutti abbiate già fatto colazione da un pochino. Partiamo con la prima notizia, che è una notizia di questi giorni. L'ho presa dal quotidiano forse più atlantista che c'è in Italia, vale a dire il Foglio. Stati Uniti e Germania danno l'ok a Kiev sull'uso di armi per colpire obiettivi in Russia. Biden e Scholz accettano l'invito di Stoltenberg. Come abbiamo detto da tempo, la spirale si sta avvitando, ci stanno facendo fare un po' come sempre la rana bollita. Si parte con gli annunci, un pezzetto alla volta, ogni tanto qualcuno parte in volata, qualcuno fa finta di frenare, ma a me sembra che la strada sia oramai più che segnata. L'obiettivo è quello di continuare a provocare la Russia, sperando che faccia un po' il passo più lungo della gamba e che reagisca alle provocazioni in maniera scomposta, ad esempio utilizzando armi nucleari tattiche. Io penso che l'apparato propagandistico sia già pronto, non vedano l'ora, un po' come si è fatto in questi 9 anni, no? Dopo il colpo di Stato di Maidan, si è cercato in tutti i modi di coinvolgere la Federazione Russa direttamente nel conflitto. La Russia ha sempre tentato la strada diplomatica fino a quando poi non si è vista con le spalle al muro ed è stata costretta all'intervento con tutte le conseguenze del caso. E ora che è dentro l'intervento, la si sta costringendo in tutti i modi ad alzare la posta in gioco ed aumentare il livello dello scontro per giustificare ulteriori ritorsioni o ulteriori avanzamenti da parte dell'Occidente, cosiddetto allargato, all'interno del conflitto. Vediamo cosa scrive il Foglio. Andiamo un attimo a vedere proprio i fatti, la notizia. Presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha autorizzato l'Ucraina a utilizzare le armi donate dall'America per colpire obiettivi oltre il confine, quindi in territorio russo. Lo scrive la CNN citando fonti anonime del governo. Poche ore fa, l'articolo è del 31 maggio, poi anche il cancelliere tedesco Olaf Scholz ha annunciato la stessa presa di posizione. L'obiettivo è liberare il territorio ucraino e abbiamo concordato con l'Ucraina che le armi che forniamo saranno utilizzate in conformità al diritto internazionale, detto il portavoce del premier tedesco in una nota. La decisione dei due capi di Stato arriva dopo le parole del segretario generale della NATO Stoltenberg, che lo scorso fine settimana, in un'intervista all'Economist, aveva invitato i paesi dell'Alleanza Atlantica a valutare di togliere il divieto di utilizzo delle armi donate a Kiev per colpire obiettivi in Russia. La proposta non era stata accolta positivamente a livello internazionale e anche il governo italiano aveva espresso la sua contrarietà. Il ministro degli Esteri Antonio Tajani ha commentato la scelta americana: ogni paese decide in base alle proprie leggi. Le armi italiane possono essere usate solo all'interno del territorio ucraino per respingere l'avanzata russa e garantire la libertà del paese. Io aggiungerei finora, perché poi alla fine abbiamo visto quante volte queste dichiarazioni sono state poi smentite dai fatti. Passiamo un attimo al fatto quotidiano, vediamo cosa scrive in merito il giornale diretto da Marco Travaglio. Ho preso alcuni ritagli sempre riguardo alla stessa notizia. Kharkiv all'Ucraina, Kharkov alla Russia. Il presidente ha di recente ordinato al suo team di garantire che l'Ucraina sia in grado di utilizzare le armi statunitensi a Kharkov a scopo di controffensiva, ha detto a Politico un funzionario americano, parlando di un'importante inversione di rotta che aiuterà Kiev a difendersi meglio. La richiesta di far cadere le limitazioni all'utilizzo degli armamenti era arrivata dopo l'inizio dell'offensiva russa su Kharkov. I russi bombardano l'area dal loro territorio e noi non possiamo colpire le batterie dalle quali partono i loro attacchi. Era la posizione di Kiev, supportata a più riprese dal segretario generale della NATO Stoltenberg nel chiedere questo cambio delle regole di ingaggio. Io sinceramente sono molto molto preoccupato da questa situazione. Era tutto prevedibile, andava tutto esattamente in questo senso. Bisogna soltanto di volta in volta preparare l'opinione pubblica. L'esercito ucraino può quindi ora utilizzare armi fornite dagli americani come razzi e lanciarazzi per abbattere i missili o i bombardieri di Mosca o per colpire truppe ammassate appena oltre la frontiera e attive nei bombardamenti sulla città dell'Ucraina centro-settentrionale, regione confinante con la Russia. Questo rafforzerà in modo significativo la nostra capacità di contrastare i tentativi di massa russi su entrambi i lati del confine, ha dichiarato Sergei Nikiforov, portavoce della presidenza ucraina. Kiev, tuttavia, non potrà usare queste stesse armi per colpire infrastrutture civili o lanciare missili a lungo raggio. Il commento mio personale è che oramai l'esercito ucraino assume sempre più la connotazione di un proxy sul campo, vale a dire carne da cannone, cioè di fatto l'esercito ucraino è già un esercito della NATO, organizzato, addestrato, armato, segue tattiche militari e segue ordini provenienti dall'estero, sta combattendo contro la Federazione Russa per conto dell'Alleanza Atlantica. Questo oramai penso sia indiscutibile. Quindi la guerra alla quale assistiamo sul territorio dell'Ucraina non è una guerra della Russia contro l'Ucraina, ma una guerra della Russia contro la NATO, vale a dire 1 contro 32 più 1 che sarebbe l'Ucraina che ci mette appunto la carne da cannone. Poche ore dopo la notizia, Mosca ha affermato che armamenti statunitensi sono stati già utilizzati dall'esercito ucraino per colpire il territorio russo. Sappiamo che stanno già provando a effettuare attacchi sul territorio russo con armi di fabbricazione americana, ha dichiarato il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov in un briefing rispondendo a una domanda della TASS e sottolineando che si tratta di una prova del coinvolgimento americano nel conflitto. Qualche ora prima il ministro della difesa Belousov aveva affermato che Mosca ha affermato ieri sera un attacco ucraino utilizzando missili di fabbricazione americana in Crimea. Belousov ha detto che il massiccio bombardamento di Kiev ha utilizzato 8 ATACMS per prendere di mira il ponte di Kerch, ma i sistemi di difesa aerea hanno abbattuto i missili e 8 droni. Incassato l'ok di Washington, Zelensky ha immediatamente rilanciato. Kiev deve essere in grado di usare armi potenti a lungo raggio, capaci di colpire obiettivi in profondità nel territorio russo. Questo è chiaramente l'obiettivo finale e quello al quale stiamo assistendo è soltanto il primo passo, ha detto il presidente ucraino in un'intervista esclusiva al Guardian. Credeteci, dobbiamo rispondere. Non capiscono altro che la forza. Non siamo il primo né l'ultimo obiettivo della Russia, ha affermato il capo di Stato ucraino. Tornando quindi a rivolgersi a Washington, gli Stati Uniti devono credere di più in noi perché senza il loro via libera, ha aggiunto, anche altri alleati come il Regno Unito potrebbero non permettere a Kiev di usare le loro armi a lungo raggio. E poi gli imperialisti sarebbero i russi. Questa è una chiara forma di imperialismo, tra l'altro utilizzando la carne di cannone locale per scopi, diciamo, che vanno assolutamente negli interessi degli Stati Uniti e degli inglesi. Ma più che altro non è solo l'Ucraina, ma è tutta l'Europa occidentale, in particolare baltici e polacchi, ad essere coinvolti in questa follia. Tanto i mandanti, le teste pensanti, la testa del serpente si ritrova altrove. Parlando nel suo quartier generale a Kiev, Zelensky ha chiarito di voler utilizzare armi a lungo raggio come i missili Storm Shadow prodotti in Gran Bretagna e ha precisato che Londra, contrariamente a quanto riportato dai media, non ha dato il permesso al 100% per farlo. Zelensky ha inoltre sottolineato che il ritardo con cui Biden ha autorizzato l'uso di armi occidentali contro obiettivi in Russia ha fatto sì che le forze di Mosca abbiano deriso l'Ucraina ed abbiano dato la caccia alla sua gente. Un ritardo che è costato vite umane, ha aggiunto, esortando il capo della Casa Bianca a superare le sue perenni preoccupazioni su una possibile escalation nucleare con il Cremlino. Sul tema, tuttavia, almeno per il momento, la posizione degli Stati Uniti è netta. Più tardi, adesso a breve, vi parlerò di un interessante pezzo del professor Dallaio, no? In cui lui paragona gli Stati Uniti, il carattere nazionale degli Stati Uniti e della Russia sulla base di due importanti giochi. Gli Stati Uniti amano il poker, i russi amano gli scacchi. E nel poker l'elemento fondamentale è il bluff. Quindi adesso io non... È chiaro che la NATO fino ad oggi ha bluffato e le è andata bene, e nel momento stesso in cui ha trovato qualcuno che è andato a vedere il bluff si è trovata in enorme difficoltà e allora ha iniziato a rilanciare, a rilanciare, a rilanciare, sperando che a un certo punto la Russia abbandoni il tavolo. Ma per la Russia tutto questo è un problema esistenziale, ma questo lo andremo a vedere tra breve. Andiamo avanti con la lettura. Un funzionario americano ha spiegato al Wall Street Journal che Washington ha posto un limite sul tipo di armi, vietando l'utilizzo di ATACMS o missili a lungo raggio. La decisione, spiegano le fonti, deriva dal tentativo del presidente di aiutare l'Ucraina a difendersi meglio, ma allo stesso tempo evitare l'escalation. Come se questo fosse veramente possibile. Si tratta sempre di elementi ipotetici, di pensiero magico, quando poi invece la realtà è che ogni passo in avanti della NATO comporta un inevitabile passo in avanti dei russi, perché per loro è una questione assolutamente esistenziale. Scrive il professor Orsini sul suo profilo X: se i soldati russi uccisi dagli ucraini fossero numerosi, come dice la propaganda della NATO, Putin non godrebbe del consenso ricevuto alle ultime elezioni. Tanti morti, pochi voti. Di contro, essendo morti tantissimi soldati ucraini, Zelensky ha dovuto eliminare ogni forma di opposizione e impedire le elezioni presidenziali, trasformando l'Ucraina in una dittatura di fatto. Questo scrive il professor Orsini sul suo profilo X. Cosa accadrà quando Zelensky colpirà il territorio russo con le armi della NATO? Orsini intravede quattro possibili reazioni di Putin e le indica sul Fatto Quotidiano. Ecco l'articolo: cosa accadrà in Ucraina con gli attacchi in Russia? Zelensky è stato autorizzato a colpire il territorio russo con le armi della NATO. La reazione di Putin dipenderà dal tipo di valutazione che prevarrà al Cremlino. Andiamo a vedere nel dettaglio l'analisi di Orsini. La prima possibile risposta da parte dei russi, da parte di Putin, è di tipo militare. È possibile che Putin valuti che i missili della NATO infliggeranno danni limitati alle sue forze. Se questa valutazione prevarrà, la guerra non subirà mutamenti sostanziali. La Russia continuerà a distruggere l'Ucraina con la consueta strategia incrementale. Zelensky dispone di un numero limitato di missili Storm Shadow, Scalp e ATACMS, ma una parte di questi andrà fuori bersaglio, un'altra parte sarà abbattuta e un'altra andrà a segno. I missili a segno potranno distruggere una caserma, un deposito di munizioni o abbattere un aereo, non molto più di questo. I missili della NATO non sono in grado di causare la resa della Russia. In realtà, nessun'arma della NATO può causare una sconfitta perché Putin dispone di 6.000 testate nucleari. La Russia in Ucraina è semplicemente imbattibile. L'Unione Europea, avendo una classe dirigente fallita e corrotta, si è infilata in una guerra che può soltanto perdere. La seconda valutazione è di tipo emozionale. È possibile che i russi, nonostante i danni relativamente limitati, abbiano una reazione emotiva spropositata, trovando una conferma nella tesi secondo cui l'espansione della NATO nell'Europa dell'Est, nei paesi baltici e in Georgia, è stata concepita per accerchiarli e sottometterli. Putin potrebbe valutare di colpire l'Ucraina con le testate nucleari tattiche sotto la spinta di questa carica emozionale esorbitante che trasformerebbe il semplice abbattimento di un aereo nel preludio della distruzione della Russia. I giudizi storici verrebbero capovolti, Putin correrebbe il rischio di ricevere la stessa accusa di Yeltsin, l'accusa di non aver saputo difendere la Russia dall'espansione della NATO. La NATO ha umiliato Yeltsin con il bombardamento della Serbia nel 1999. Putin verrebbe umiliato dal bombardamento della NATO per mano ucraina nel 2024. Putin potrebbe usare le testate nucleari tattiche anche per non distruggere il significato della sua vita politica, che è la resurrezione della Russia. Questa è la seconda ipotesi. La terza valutazione è di tipo strategico. In questo caso, Putin valuta che il modo migliore per evitare la terza guerra mondiale sia quello di colpire l'Ucraina con le testate nucleari prima che la NATO invii i propri soldati. Siccome la classe dirigente russa è determinata a precipitare il mondo nella guerra nucleare per evitare una sconfitta in Ucraina, Putin potrebbe usare le armi nucleari contro l'Ucraina per evitare di usarle contro Italia, Francia, Germania e Inghilterra. Infine, vi sarebbe anche un quarto scenario da considerare. Putin potrebbe cambiare la sua strategia incrementale per puntare direttamente su Kiev, sfondando nuovamente il fronte dalla Bielorussia. In tal caso, Putin abbandonerebbe la sua strategia volutamente lenta per passare a una strategia veloce. La strategia lenta si basa sull'assunto, confermato dall'evidenza empirica, che il tempo lavori in favore della Russia contro l'Ucraina, come questa rubrica ha detto mille volte sin dal primo giorno di guerra contro le previsioni opposte al Corriere della Sera, rivelatesi completamente errato. Questa analisi è un'analisi, a mio modo di vedere, interessante, ma ha dei limiti in quanto è estremamente grossolana e schematica. A questo tipo di analisi preferisco di gran lunga quella del professor Dall'Aglio sul suo canale Telegram War Room, che vi ho citato in precedenza, dove il professor Dall'Aglio rilancia le considerazioni dell'analista russo Ilya Kramnik. Sicuramente i russi sono molto più avanti con le analisi e tengono soprattutto presente del carattere nazionale russo. Siccome noi stiamo andando in profondità non solo nel territorio russo, ma anche nell'anima russa, vale la pena anche considerare l'aspetto psicologico legato intimamente al carattere nazionale dei russi. Ecco quello che scrive Dall'Aglio. Di quello che scrive Kramnik ci interessa in particolare una considerazione che potrebbe apparire criptica. La NATO, userò questo termine per riferirmi alla combinazione Stati Uniti, Unione Europea, Gran Bretagna e altra frittura di paranza tipo Canada, Australia, eccetera, non essendovi ormai più differenza tra apparati politici ed apparati militari, valuta le sue azioni in base ai costi. Quindi la NATO valuta le sue azioni in base ai costi. La Russia valuta le sue azioni in base al rischio. Ergo, la NATO ritiene che imporre all'avversario costi economici, materiali e umani sufficientemente alti sia un elemento di deterrenza che porterebbe la NATO alla vittoria. Di solito è stato così, vedi Jugoslavia e Iraq, altre volte no. Il costo che la Russia è disposta a pagare è però incommensurabilmente alto, perché la sua valutazione è legata in via esclusiva alla riduzione o all'eliminazione del rischio, che, aggiungo io, è un rischio assolutamente esistenziale, vale a dire ne va dell'esistenza della Russia così come noi oggi la conosciamo. Questa differenza sostanziale di impostazione non viene sempre percepita, quasi mai in realtà, e genera una falsa sicurezza nei suoi avversari, che ritengono che non reagisca perché non ne ha i mezzi, perché è debole, perché è povera, perché è corrotta, eccetera, eccetera, eccetera. E in effetti la Russia generalmente non reagisce finché non considera che il rischio è diventato troppo alto. In passato ovviamente non ha reagito o non ha reagito efficacemente per vari limiti organizzativi, di equipaggiamento, eccetera, anche di tipo economica, vale a dire la Russia non era pronta a subire l'urto delle sanzioni. Il problema però è che quando reagisce, alla fine, anche in passato lo ha sempre fatto. Il problema è che quando reagisce, e alla fine anche in passato lo ha sempre fatto, la reazione non è più simmetrica e si ferma soltanto davanti all'annichilimento totale del nemico o comunque al termine definitivo della minaccia, cosa che la NATO alla fine non fa perché le interessa vendere al nemico sconfitto la Coca-Cola, ma la Russia non ha Coca-Cola da vendere. Cerchiamo di capire che significa questa differenza di vedute nel linguaggio escalatorio che negli ultimi tempi sta dominando il dibattito. Nei tempi moderni le minacce per la Russia sono venute sempre da Occidente. Parlo di minacce esistenziali che mettono a rischio la sopravvivenza dello Stato. La guerra russo-giapponese del 1905 e quelle del 35-39, di cui tanti si dimenticano, non rientrava in questa categoria. Svezia, Polonia, Impero Napoleonico, Germania due volte, si è sempre trattato di conflitti potenzialmente distruttivi per la Russia, di conflitti nei quali il suo territorio è stato invaso e spesso occupato in gran parte, in cui le sue risorse sono state distrutte o saccheggiate e in cui una parte non piccola della sua popolazione è stata eliminata. È quello che in pratica era accaduto con il crollo dell'Unione Sovietica, quando le imprese straniere hanno iniziato il saccheggio dei beni di famiglia, dei gioielli, delle risorse russe con, scusatemi il termine, quell'ubriacone di Yeltsin che era un fantoccio completamente in mano all'Occidente. Poi alla fine il saccheggio è stato interrotto, Putin ha preso in mano il paese, ha riportato il paese lì dove i russi vogliono che sia, e questo ha mandato in tilt l'Occidente, che ha proseguito la manovra di accerchiamento e che vuole riprendere esattamente lì dove si era interrotto, vale a dire dal saccheggio. Questa banale premessa, alla portata di chi, qualunque scolaro delle superiori, ci serve per capire una costante della politica estera russa, ovvero la necessità di spostare quanto più possibile a ovest i propri confini per difendere il nucleo economico e demografico del paese, l'heartland dell'heartland, potremmo dire. Da questo punto di vista, sia l'impero russo che l'Unione Sovietica prima del 1941 presentavano situazioni vantaggiose che però non hanno impedito alla Russia di essere attaccata con le conseguenze di cui sopra. Ideale era la situazione dell'Unione Sovietica post 1945 con la cintura dei satelliti del patto di Varsavia ad aumentare a dismisura la fascia di sicurezza, facendola iniziare nel cuore dell'Occidente, cioè nel luogo dal quale viene generalmente la minaccia esistenziale per i russi. La fine dell'Unione Sovietica ha portato quindi non solo a un ridimensionamento drammatico della Russia sotto tutti i punti di vista, ma ha anche introdotto un elemento di insicurezza strategica, la perdita della profondità territoriale a Occidente, oltre che nel Caucaso e nell'Asia centrale, ma da lì le minacce erano e sono molto limitate, non essendoci più da un pezzo l'impero ottomano. Transnistria, Abkhazia e Ossetia del Sud sono stati tentativi sostanzialmente riusciti di mantenere un minimo di presenza in queste aree perdute, che col passare del tempo è diventato sempre più grave. L'ingresso nella NATO della Polonia 1999 e dei Paesi Baltici 2004 hanno isolato Kaliningrad e ridotto lo spazio di manovra del Baltico, e l'ingresso di Romania e Bulgaria 2004 ha consegnato la sponda occidentale del Mar Nero alla NATO, in aggiunta a quella sud che già occupava dall'ingresso della Turchia nel 1952. Aggiungiamo anche la Repubblica Ceca, Ungheria e Slovacchia 1999, le prime due 2004 la Slovacchia. Aggiungiamo lo scudo antimissile che doveva tecnicamente proteggere l'Europa dall'Iran, ma ovviamente poteva servire anche ad altro e non solo per difesa. Aggiungiamo il discorso di Putin a Monaco del 2007. Ci farebbe piacere se vi fermaste. E la risposta NATO al vertice di Bucarest del 2008, invece facciamo entrare anche Georgia e Ucraina. E ci rendiamo conto perfettamente della situazione di rischio percepito dalla leadership russa e o non percepita dalla NATO o percepita e ignorata, perché tanto la Russia, per il discorso di cui sopra, non reagirà. Quindi è chiaro che da tempo va avanti una manovra di accerchiamento e un tentativo di spolpare la Russia, smembrarla e balcanizzarla allo stesso modo in cui si è fatto con la ex Jugoslavia. E a un certo punto la Russia ha reagito. Non ha reagito effettivamente finché il rischio non è diventato insostenibile con l'Ucraina, e sappiamo cosa è successo nel 2014 e dal 2022 in poi. La risposta NATO è stata un aumento dei costi, sanzioni prima, invio di materiale militare con conseguenze distruzione di materiale e asset russi e aumento vertiginoso delle spese poi, in funzione di deterrenza che però non hanno fermato in alcuna maniera la Russia, perché, come detto sopra, non ragiona in termini di costi, ma di rischio, e il rischio dell'Ucraina nella NATO, o come mi piace dire, dice il professor Dall'Aglio, della NATO in Ucraina, è più alto di qualsiasi altro costo per la Russia. Di qui la sua strategia, che è molto semplice e lineare. I russi andranno avanti, dico io, fin quando la minaccia non verrà del tutto neutralizzata. Oramai hanno stabilito che c'è un costo da pagare, hanno stabilito che quel costo è congruo e, come in una partita di scacchi che si rispetti, hanno deciso di sacrificare dei pezzi per raggiungere la vittoria finale. Ora che anche i più inguaribili ottimisti si sono resi conto che il piano originario, ossia costi insostenibili e collasso sotto il peso delle sanzioni e degli armamenti riversati in Ucraina, è fallito, la strategia di deterrenza va ricalibrata e i costi vanno ricalcolati e aumentati. Di qui il senso di far attaccare la Russia in profondità, aumentare per la Russia i costi della guerra. Flotta del Mar Nero, anche se in questa guerra non serve a granché, difese antiaeree in Crimea e altrove, raffinerie e depositi di carburante e in ultimo anche il radar di early warning. Ma questi, al di là del fatto che non sono stati distrutti, altrimenti ce ne saremmo accorti, e come avvertimento e risposta alle esercitazioni nucleari della Russia e autorizzazione a colpire il territorio russo con le armi occidentali, molto probabilmente tra l'altro maneggiate da personale occidentale, ovvero a fornire intelligence e scelta dei bersagli, perché le forze armate ucraine non hanno i mezzi per farlo da sole. Quindi non più solo sulla Crimea e sui territori occupati, considerati non Russia, ma sulla Russia vera e propria, ossia intervenendo direttamente a tutti gli effetti pratici nel conflitto, rendere i costi della guerra per la Russia insostenibile, costringendola a dover pagare anche il costo della distruzione di obiettivi nel suo territorio. Anche qui la scommessa è che la Russia alla fine non faccia nulla, che il costo in prospettiva sia troppo alto e che alla fine si debba arrivare ad una situazione di compromesso, che sia lo scenario coreano o una qualche variante della formula Zelensky. Ma è appunto una scommessa, e non è un caso che il gioco degli americani sia infatti il poker e quello dei russi gli scacchi, che sono due giochi entrambi difficilissimi, ma con due profonde differenze, non solo tecniche, ma culturali. La prima è il bluff, come dicevamo poc'anzi. Nel poker puoi ritenere che il tuo avversario non abbia in mano le carte che ti lascia intendere di avere. Vedi il bluff e puoi avere ragione. Non avevi in mano niente, hai vinto senza far nulla ed è quello che sta facendo la NATO da qualche decennio. Ma negli scacchi i pezzi sono tutti sul tavolo. Questo è quello che ho e lo userò tutto se sarà necessario. La seconda differenza è ancora più sostanziale col poker ed è il sacrificio per vincere. Posso, anzi, devo sacrificare pedoni, cavalli, alfieri, torri, perfino anche la regina. Se del caso, nessun costo è troppo alto perché tutto quello che c'è sulla scacchiera verrà utilizzato per vincere la partita. I russi stanno giocando una partita a scacchi e, come ho detto più volte, dall'altra parte si è tentato ripetutamente di mandare all'aria la partita e iniziare la partita con regole nuove, e i russi pazientemente hanno sempre rimesso i pezzi sul tavolo e hanno deciso di continuare la partita. In conclusione, la Russia considera le situazioni politiche o militari in funzione del rischio per la sua sopravvivenza, la NATO in funzione dei costi. La NATO non si pone il problema di essere distrutta, ma di qual è il prezzo da pagare per vincere o per costringere l'avversario a lasciare quanto prima il tavolo, se troppo alto rispetto ai benefici che se ne possono trarre o non se ne fa niente o si termina l'investimento, tanto la propria sopravvivenza non è mai a rischio, essendo le guerre combattute altrove. La Russia questo ragionamento non se lo può permettere. La minaccia da ovest è sempre potenzialmente distruttiva. Questo ovest adesso è vicinissimo e bisogna impedire che si avvicini ancora di più. Qui i NAFO, chi sono i NAFO? Sono gli squadroni della propaganda NATO online. NAFO è l'acronimo di North Atlantic Fella Organization, dove Fella sta per amici, sono gli amici della NATO e sono tutti quegli smanettoni che stanno sul web a fare propaganda e a infastidire i russi e i loro potenziali sostenitori. Hanno scelto il termine Fella e dicono loro che sta appunto per amici perché è un termine neutro, non è né maschile né femminile e non è binario, dicono loro. Quindi i NAFO possono esultare nelle loro camerette. Ah, la Russia ha paura di noi. Certo che la Russia ha paura di noi e fa bene ad averne, vista la sua storia e soprattutto la nostra. Noi però faremo bene ad aver paura di questa paura, perché questa paura significa sostanzialmente che la Russia è disposta ad andare sempre molto più in fondo di noi, perché non è la nostra sopravvivenza ad essere minacciata, è la sua. Può tollerare molto, incluso un ridimensionamento anche sostanzioso, come quello del post-guerra fredda, finché non percepisce una minaccia esistenziale. Se la percepisce e l'Ucraina rientra in questo caso, accetterà come ha fatto qualunque costo, entrerà in guerra con tutti i costi umani, economici e politici che la cosa comporta, devasterà in maniera irrimediabile un paese al quale la legano rapporti di amicizia e parentela, accetterà che la propria popolazione civile venga fatta oggetto di atti di rappresaglia, abbandonerà i legami economici e culturali con l'Occidente, accetterà un rapporto sbilanciato ma non rischioso con la Cina. E se le operazioni militari non dovessero andare come vuole che vadano, sarà disposta a escalation sempre più gravi fino a quella ultima. Io sono assolutamente concorde con questa analisi. La Russia, il 24 febbraio 2022, ha scelto di andare fino in fondo, ha sacrificato di volta in volta pezzi molto importanti sulla sua scacchiera, in primis l'amicizia con molti dei paesi dell'Europa occidentale, con la quale aveva legami storici, pur di vincere la propria partita. Ha stretto un abbraccio mortale con la Cina, nei confronti dei quali viceversa ha avuto una diffidenza storica, è pronta a pagare qualsiasi prezzo perché la minaccia per i russi è esistenziale. A proposito di popolazione civile che viene fatta oggetto di atti di rappresaglia, questa è la seconda notizia di oggi. La fondazione di George Clooney chiederà mandati di arresto alla Corte Penale Internazionale per i giornalisti russi che lavorano in Europa. Leggiamo un piccolo ritaglio, eccolo qua, l'ho preso dal canale Telegram Giubbe Rosse, lo ha affermato in un'intervista alla stazione radio Voice of America Anna Neistat, direttrice degli affari legali del progetto Docket, parte della fondazione Clooney. Secondo la Neistat, la fondazione intende presentare una petizione alla Corte Penale Internazionale affinché avvii un procedimento penale contro i giornalisti russi che coprono gli eventi in Ucraina facendo propaganda russa. Leggiamo cosa scrive in merito a questa notizia Fulvio Scaglione nel suo editoriale per Inside Over. Secondo me, la risposta più adeguata da dare a questa ennesima follia. Arrestare i giornalisti russi, George, fatti spiegare da Amal, che sarebbe la moglie, cosa sono i diritti. Andiamo a leggere il corpo dell'articolo. Ma guarda fin dove arriva Hollywood. In pratica, nelle stesse ore, l'attore Steven Seagal, un tempo noto come Ammazza 7 a base di arti marziali, riceve in pompa magna da Vladimir Putin al Cremlino l'ordine dell'amicizia, mentre il suo più illustre collega George Clooney, insieme con la moglie Amal Ramzi Alamuddin, si prendeva del demente da Dmitry Pieskov, portavoce del presidente russo. E il bello è che l'una e l'altra cosa avvenivano in nome della propaganda. Seagal al Cremlino, sfoggiando una fresca decorazione, ha tenuto un breve discorso in cui invitava a istruirsi per imparare a distinguere la verità dalla propaganda, mentre Clooney e signora, lei peraltro è una rispettabilissima specialista del diritto internazionale e umanitario, attraverso la George Clooney Foundation for Justice, proponevano di arrestare i giornalisti russi che operano fuori dalla Russia perché colpevoli di propaganda di guerra. Ma andiamo con ordine. La proposta è stata diffusa da Anna Neistat, direttrice degli affari legali della fondazione, in un'intervista a Voice of America a proposito di propaganda, che ha detto, tra l'altro, il nostro obiettivo è assicurare alla giustizia i propagandisti russi più visibili, che non nomino deliberatamente perché chiederemo ai pubblici ministeri di emettere una restrizione. Allo stesso tempo, un modo più pratico è quello di sporgere denuncia per propaganda di guerra. Si tratta di un reato tuttora presente nei codici penali di diversi paesi europei. La costruzione degli articoli è piuttosto interessante, ma il reato in sé è molto semplice. Il più semplice dell'incitamento al genocidio è letteralmente propaganda di guerra. La Neistat ha aggiunto che l'obiettivo del progetto è di portare i giornalisti russi, che a differenza dei militari, dei politici e in generale dei personaggi russi sanzionati, possono lavorare fuori dalla Russia, davanti ai tribunali ordinari o della Corte Penale Internazionale dell'Aia. Verrebbe da chiedere, si domanda Scaglione alla Neistat e ancor di più a What Else, George e alla signora Amal, se si sono mai accorti che anche da noi esistono propagandisti di guerra, giornalisti, operatori dei media che agitano in ogni modo la causa della guerra, se sanno che le autorità dell'Unione Europea hanno finora bloccato una dozzina di media russi nell'ultima tornata in Svezia, Rossiiskaja, Gazeta, RIA Novosti. E che il 14° pacchetto di sanzioni prevede anche il divieto di qualunque forma di finanziamento russo a partiti ONG, proprio mentre i ministri e politici europei di varia estrazione corrono in Georgia a sostenere chi manifesta contro la legge sulla trasparenza, quella che vorrebbe registrare le ONG che ricevono il 20% dei loro fondi dall'estero. Sempre a bomba, noi vogliamo permetterci cose che agli altri vogliamo negare ed è un atteggiamento che una gran parte del mondo non accetta più. Se poi Amal e Giorgio vogliono davvero fare un bel lavoro, possono sempre occuparsi di certi giornali di Israele. Ah già, non l'avevamo detto, il progetto di cui fa cenno la Neistat è attivo in Ucraina, Iraq e Venezuela per combinazione. Per combinazione, allora, scusate, ed è un atteggiamento che una gran parte del mondo non accetta più. Se poi Amal e George vogliono davvero fare un bel lavoro, possono sempre occuparsi di certi giornali di Israele. Ah già, non l'avevamo detto, il progetto di cui fa cenno la Neistat è attivo in Ucraina, Iraq e Venezuela per combinazione di quei giornalisti che hanno raccontato la bufala dei 40 bambini israeliani decapitati o della loro connazionale Nikki Haley, che va in Israele a firmare le bombe scrivendoci sopra finiteli, perché raga, vi sveliamo un segreto, i diritti umani sono diritti umani ovunque, non solo dove gli Stati Uniti hanno interessi politici. E la signora Amal, consulente della Corte Penale Internazionale nella richiesta di arresto per gli sterminatori Netanyahu e Sinwar, lo sa bene. Quindi veramente non se ne può più dei doppi standard dell'Occidente. Da una parte si vuole arrestare i giornalisti russi, dall'altra non si dice nulla dei giornalisti occidentali che fanno propaganda smaccata e che spacciano fake news a piene mani per alimentare la guerra. Fanno appunto propaganda di guerra. Chissà come classificano il signore e la signora Clooney un articolo del genere come quello che vi vado a riportare adesso. Andiamo a leggere, e ovviamente è La Repubblica, soldi, modelle e violenza. Chi è Melstroy? Il blogger bielo, tra parentesi, russo, tutto minuscolo, che ha sponsorizzato l'invasione di campo nella finale di Champions League. No? Questa che cos'è? No? Cioè, io veramente rimango allibito, non avevo mai visto una cosa del genere. Cioè, è possibile, l'hanno fatto, scrivere Bielo tra parentesi e lasciare fuori, dalle parentesi, russo. Merstroi, per la precisione, il cui vero nome è Andrei Burim, è nato il 15 dicembre 1998 a Gomel in Bielorussia, quindi è bielorusso senza parentesi, dove tra l'altro è ricercato per evasione dal servizio militare. L'hanno fatto veramente, cioè hanno scritto Bielo tra parentesi russo. Io veramente sono sconvolto e poi vogliono arrestare i giornalisti russi che fanno propaganda in Europa. Se dovessero arrestare i giornalisti europei che fanno propaganda per la NATO, praticamente rimarrebbero fuori due o tre giornalisti, forse, e forse per un periodo molto limitato, perché poi alla fine verrebbero arruolati a forza pure loro. Lasciamo da parte quel cialtrone di Clooney e la stampa nostrana e torniamo a parlare di cose serie con un articolo di piccole note riguardante la condanna di Trump. La condanna di Trump e la terza guerra mondiale. Articolo, come sempre, quelli di piccole note, veramente, veramente interessante. Andiamo a leggere all'interno. La condanna di Trump ha coinciso temporalmente con la nuova e più pericolosa escalation della guerra in Ucraina. Non è certo un caso, un'ovvietà, ma va pur detta. Così, mentre Trump veniva condannato, la Casa Bianca dava luce verde all'Ucraina per colpire il territorio russo con armi degli Stati Uniti. Escalation ad alzo zero. Sì. Biden ha posto restrizioni, cioè che restano in vigore le limitazioni per le batterie missilistiche ATACMS più a lungo raggio e che il permesso è dato solo per scopi difensivi, ma come spiega il New York Times, le implicazioni sono chiaramente molto più ampie. Né conta nulla il fatto che le restrizioni pregresse fossero state già violate da Kiev, erano violazioni mirate e non conclamate. Da oggi gli attacchi in territorio russo hanno il pieno consenso degli Stati Uniti e possono darsi in forma più massiva. I paesi europei ovviamente si stanno accodando a Mosca, altrettanto ovviamente inizia a montare la rabbia e sui media e altrove si sollecitano una risposta adeguata, una pressione che la leadership russa può gestire fino a un certo punto, e qui ritorniamo ad uno degli scenari, il secondo previsto da Alessandro Orsini. La condanna di Trump, da questo punto di vista, è stata simbolica non solo perché ha sostenuto la necessità di un negoziato con la Russia, ma perché, come ha dimostrato nel corso della sua presidenza, nella quale non ha iniziato nessuna guerra, si è proposto di tenere a freno l'isterica aggressiva del partito della guerra imperiale che è bipartisan e acefalo, nel senso letterale della parola, per i burattini politici. E nel senso che le menti sono assolutamente altrove. Nonostante la condanna, Trump è candidabile per dire un'altra ovvietà e lo sarebbe anche se andasse in carcere, opzione all'orizzonte. Certo, come scrive Politico, secondo la saggezza comune non dovrebbe finire in prigione perché la sua prima condanna e il crimine che gli ha scritto è tra i più lievi per la giurisdizione di New York, sede del dibattimento, e peraltro si tratta di un crimine non violento. Ma tanti pubblici ministeri interpellati dal cronista del media in questione hanno affermato l'opposto e ciò rende l'idea del clima da cui la possibilità che per Trump si aprano per davvero le porte della prigione, opzione peraltro non remota. Come non remota è la possibilità che faccia la fine di Kennedy o di Al Capone che in carcere è stato assassinato. Da qui la controversia mediatica che appare banale ma non lo è sulla possibilità che la sicurezza segua l'ex presidente anche nell'eventuale restrizione. Tutte ovvietà, ci perdonino i nostri lettori, ma erano pur da dirsi, come da dirsi che la terza guerra mondiale, già iniziata da tempo a bassa intensità, inizia a prendere una forma più consolidata. Non appare un caso, in tal senso, che nelle stesse ore l'aviazione anglosassone abbia bombardato lo Yemen come non faceva da tempo. Un segnale dell'intensificarsi dello sforzo bellico, pur se inutile nella sostanza. meno inutile l'attacco massivo al ponte di Kerch da parte delle forze ucraine che, se fosse riuscito, avrebbe avuto un alto significato simbolico in questo giorno cruciale, ma è fallito. È riuscito invece l'incendio che ha divorato la villa di Putin di Altai. En passant, si può notare che né Xi Jinping né Putin hanno presenziato i funerali di Ebrahim Raisi, nonostante la rilevanza dell'Iran sia per la Cina che per la Russia, hanno inviato delegazioni. Forse i due leader avevano paura del maltempo che aveva già causato l'abbattimento dell'elicottero del presidente iraniano, lo stesso maltempo che ha costretto a un atterraggio di emergenza anche l'elicottero del presidente armeno Nikol Pashinyan, il giorno dopo il suo ritorno da Teheran, uno dei pochi capi di Stato a presenziare alla cerimonia funebre e per questo ricevuto con grande onore dall'Ayatollah Khamenei. In seguito, Pashinyan ha avuto una conversazione telefonica con Putin accompagnata da un telegramma prassi inusuale. A proposito del processo di Trump, è superfluo sottolineare che aveva una forte connotazione politica, come dimostra anche il capo di imputazione, cioè una falsa documentazione delle spese elettorali, avendo il suo staff registrato come spese elettorali i soldi dati alla pornostar Stormy Daniels, perché tenesse segreta la scappatella con il tycoon. Simpatico notare che i media statunitensi, che oggi esultano perché un potente è stato condannato, a dimostrazione che la giustizia è uguale per tutti, sono gli stessi che hanno eluso in ogni modo di approfondire il caso della rete pedofila gestita da Jeffrey Epstein, caso per il quale è stata indagata solo la complice Ghislaine Maxwell, essendo Epstein defunto in carcere, a proposito di quanto scritto in precedenza su Trump. Ricordo che il papà della Maxwell era un importante asset del Mossad, e questa rete ricattatoria probabilmente aveva lo stesso scopo di quella rete ricattatoria che ha perseguitato la pubblico ministero della Corte Penale Internazionale, che è stata non solo minacciata, ma è stata anche dossierata. Il Mossad l'aveva dossierata, come probabilmente il Mossad ha dossierato tutti i clienti di Epstein. Nessuno dei media oggi trionfanti ha chiesto conto dei tanti clienti del duetto a cui i minori e le minori venivano dati in pasto, dal momento che nella rubrica del defunto figurava un po' tutto il gotha degli Stati Uniti, comprese le grandi penne dei giornali, delle TV e i loro padroni. Sul processo ci limitiamo a riferire quanto ha scritto Mac Davis su Newsweek. Non era un'affermazione superficiale dire che Trump non avrebbe potuto avere un processo equo sull'isola di Manhattan, dove peraltro era allocata la frequentatissima mansione di Epstein, e dove conveniva il gotha di cui sopra. Ogni oscuro sospetto nutrito dagli scettici è stato confermato. Se la liquidazione per via giudiziaria o meno di Trump andrà a compimento, è possibile che avvenga lo stesso anche per la spinta volta a rimuovere Biden, perché anch'egli, a suo modo, e certo con forza molto, molto minore, è un molesto, modesto freno al partito della guerra, come dimostra il niet alla luce verde a Kiev, opposto fino a ieri. Antagonisti irriducibili, i destini di Trump e Biden corrono però in parallelo, come segnalano gli allarmi sulla possibile rimozione di quest'ultimo apparsi negli ultimi giorni sui siti trampiani più lucidi. Simul stabunt, simul cadent. Vedremo. Vedremo. Ma appunto c'è un partito della guerra assolutamente trasversale negli Stati Uniti e assolutamente nazionale, e noi siamo degli spettatori che non possono sostanzialmente fare nulla, siamo inermi, inerti, siamo lì dietro una sorta di vetro blindato ad assistere ad uno spettacolo, così come assistono allo spettacolo senza muovere un dito tutti gli artisti, gli influencer, gli opinionisti che potrebbero fare tanti, alcuni si sono mossi con ritardo enorme, soprattutto poi a ridosso delle elezioni europee. L'ultima notizia di oggi riguarda appunto lo stato di torpore che attanaglia gli artisti barricadieri dalla pandemia in poi. Vediamo che il mondo è sull'orlo del baratro, eppure i nostri vate indugiano. A parte alcune eccezioni come l'amico Francesco Tricarico, che fin dal primo secondo si è speso con grandissima generosità. Dopo 236 giorni, artisti e influencer si sono accorti che a Gaza è in corso un genocidio. Questo è l'articolo dell'Indipendente. Andiamo a leggere all'interno. Eccolo qua, è da 2 giorni oramai che su Instagram circola senza soluzione di continuità un'immagine che intende rivolgere l'attenzione sul massacro in corso a Gaza. All Eyes on Rafah, questa è la scritta che appare nell'immagine, che ha anche dato il nome al fenomeno. Ha rapidamente catturato milioni di consensi, tanto che a stamattina, solo nelle precedenti 24 ore, si contavano poco meno di 50 milioni di condivisioni. Tra tutte queste persone non potevano certamente non rispondere all'appello i vari artisti, influencer e celebrità che ogni giorno monopolizzano gli schermi dei nostri telefoni, primi della fila, proprio quelli che alle porte dell'ottavo mese di massacro non avevano ancora alzato una parola di denuncia nei confronti del genocidio che Israele perpetra sul popolo palestinese. Sebbene gli scopi dell'immagine paiano essere nobili, infatti il sempre più crescente numero di persone che ha deciso di diffonderla suggerisce, più che delle centinaia di milioni di persone che l'hanno condivisa, parecchi, specialmente quegli stessi influencer, l'abbiano fatto per seguire quello che è andato definendosi come un vero e proprio trend. Cioè l'hanno fatto non tanto per convinzione quanto perché è un cavallo e un'onda che andava assolutamente cavalcata, e per non rimanere indietro. Tanto la provocazione è del tutto innocua, in quanto non incide, non mette subito dinanzi allo spettatore chi sono i criminali e che cosa hanno fatto. È una classica, diciamo, campagna social buona per tutte le stagioni. All Eyes on Rafah è stato condiviso a partire da un paio di giorni fa in risposta al bombardamento del campo profughi di Tal al-Sultan, che ha portato al massacro di oltre 40 civili, molti dei quali arsi vivi. L'immagine è stata generata con intelligenza artificiale e a capo del progetto pare essere un fotografo indipendente. In pochi giorni le condivisioni del post hanno toccato quote senza precedenti e il fenomeno pare essersi trasformato in un'autentica tendenza da social, riflettendo dunque le stesse logiche e i medesimi meccanismi degli analoghi balletti su TikTok. Poi, essendo un'immagine generata dall'intelligenza artificiale, io faccio veramente, veramente fatica a condividerla. Quindi, a prescindere, non l'avrei mai condivisa, soprattutto perché si tratta solo di una foglia di fico, di una campagna di facciata. TikTok, proprio per tale motivo, la diffusione dell'immagine da parte dei vari artisti e influencer che mai hanno speso una parola di condanna del genocidio e nemmeno per rivendicare una pace, sembra più un tentativo di salire sul carro della tendenza in modo tale da lavarsi via la coscienza. La stessa locuzione, tutti gli occhi su Rafah, è dopotutto dotata di una carica relativamente neutra e mira a rivolgere l'attenzione su quello che sta succedendo in Palestina, senza tuttavia lanciare in maniera davvero esplicita giudizi di valore. Assolutamente concorde con l'articolo dell'Indipendente, che fa un buon lavoro, seppure io non sia d'accordo su alcune loro posizioni per quanto riguarda l'ecologia. La trasmissione di oggi volge al termine e vi voglio lasciare con il video di invece quello che io ritengo un artista a tutto tondo, nel senso che ha fatto veramente bene il suo lavoro, che anziché rimbalzare un'innocua immagine generata con l'intelligenza artificiale, usa le sue parole come pietre ed esprime con inarrivabile efficacia il sentimento di molti di noi, quello che insomma dovrebbe fare un artista. Vi lascio alle parole di Shade e vi invito a seguirci anche domani alle 11 con una nuova puntata di Teleragione. Grazie e una buona giornata e un buon inizio di settimana a tutti.
Mille ci pensa a cantare, mica alla guerra. Canto di sta merda, che tanto non lo fa chi ci governa. Una striscia di morte per una striscia di terra. È cambiato solo lo stemma, la svastica ora una stella. Quale 7 ottobre stronzo, hai fatto male il conto. Come il nonno che non sa quanto fa 15 e 18. Prima chiedono la pace, dopo stracciano l'accordo. Sta merda qua va avanti da un po' tipo il 48. Dite a Biden che non siamo scemi, dite alla NATO che non sono nato mica ieri. Che qua non serve essere un genio, non serve essere Rita Levi. Quella pace che sbandieri non la fai mica coi caccia mitraglieri. Che brutto spettacolo, li armano dal Pentagono. Parlano col diavolo, la stella del pentacolo. Poi scrivono sui missili, finiscili, niente di personale. Ma io ho un odio viscerale per i viscidi. Lo vedo in tutti i video, negli occhi di un bambino che strilla mentre vede suo padre bruciare vivo. A Liliana darà fastidio, ma lo dico con la pace nel cuore, mettetevi il cuore in pace. È un genocidio, pochi cazzi. Poi si offendono quando li chiami nuovi nazi. In terra santa la terra salta ma non rimbalzi. Non è che se conti i morti di Auschwitz non conta più quanti palestinesi sono rimasti. Pessimi, non siete esseri umani, voi siete solo esseri. Quando fermate aiuti umanitari, mentre qui alzano le mani contro i manifestanti, quelli ad ogni morto alzano le mani. Festanti davanti a bimbi rimasti senza mamma e papà. La coerenza della gente ha abbandonato la chat. A chi dice è stato solo un incidente, Rafa, forse ci avrei creduto 38.000 civili fa.